Vorrei andare a una domanda da parte di Silvana. Credo che questa è una cosa che tanti fratelli si chiedono, quindi vorremmo rispondere a tutti. Silvana scrive: Carissimi fratello Giuseppe, Angela, Dora, a tutti, Dio vi benedica. Io vi confesso che mi sento molto in colpa perché non sono capace di evangelizzare. Parlo di Gesù appena vedo che posso essere ascoltata, anche se sono un po' timida nel farlo. Non nego la mia fede e il mio amore per Gesù, ma ammetto che poche volte riesco a mostrare questa mia fede ad altri. Questo significa che mi vergogno di Gesù? Quando a volte ho cercato di approfondire il significato di alcune parole citate nelle scritture, il linguaggio biblico è un po' diverso dal parlare, comunque a volte ho bisogno di capire meglio il significato di alcune parole. Più di una volta mi è stato mostrato che c'è una differenza fra discepolo e apostolo, ma siccome in quel momento stavo cercando altro, non ci ho fatto molta attenzione. Oggi invece ho sentito la necessità di approfondire. Il discepolo è un seguace di Gesù, vive seguendo i suoi insegnamenti, imitandolo e testimoniandolo ad altri. L'apostolo invece è un discepolo scelto da Gesù, con il ruolo specifico di predicare e diffondere il suo messaggio. È evidente che io non sono un'apostola, non ho la vocazione per predicare ed evangelizzare, ma se sono una discepola, posso aspirare lo stesso a diventare sposa di Cristo? Può essere che Gesù mi abbia guidato a questo chiarimento per lenire il mio senso di colpa? Anche se non sono un'apostola, vorrei fare il corso di leadership, me lo potete inviare? Grazie di cuore, fratello Giuseppe, per tutto quello che fai. Ti devo la mia salvezza, spero di averla, e anche quella di mio figlio, eccetera. Sono grata a tutti voi infinitamente e vi voglio davvero molto bene. Un abbraccio forte a tutti. Wow.
Ti benedica, grazie Silvana, è molto incoraggiante, sto cercando di incoraggiarmi, ma la salvezza la devi a Gesù, non a me, io sono solo un predicatore e anche piccolo.
Amen.
Ecco, per cortesia, tieni gli occhi su Gesù e non ti sbagliare.
Quindi questa differenza
Perché le
fra...
religioni a volte ci insegnano a innalzare un predicatore, non lo farei con me, guarda, innalza la parola, innalza Gesù. Nel nome di Gesù, amen.
Questa differenza che lei spiega tra discepolo e apostolo, ti sembra giusta? Cioè il discepolo è quello che vive secondo gli insegnamenti di Gesù, che testimonia quando ha l'occasione, ma non è quello che riesce ad andare come gli apostoli, di città in città, abbandonare tutto, vivere solo per predicare. Quelli sono apostoli. Il discepolo è quello che magari continua a lavorare con la sua famiglia, però è un discepolo. L'apostolo è quello
Ottima.
chiamato ad andare nel mondo.
Ottima domanda. Guarda, se tu vai a Primo Corinzi, cos'è? Primo Corinzi 12, ci sono tutti i doni dello Spirito Santo, sono 9 doni. E
Sì.
uno è apostolato, e quell'altro è profeta, l'altro è guarigione. Cioè ognuno di noi ha una chiamata, un dono. E praticamente un buon esempio sarebbe come militare. Tra i militari c'è il generale, il capitano, il tenente, c'è il soldato mitragliatore, il soldato col bazooka, c'è il soldato che fa i ponti, il genio, il pioniere. E va bene, il fatto che uno è generale, quell'altro è caporale, capito? L'altro magari pulisce i cessi. Va bene, ma sono tutti soldati. È
C'è bisogno di ognuno di quelli.
logico, cioè il diavolo ha convinto certe chiese che siccome c'è gli apostoli sono più in alto, tu sei un cretino, sei buono a nulla, stai zitto, siediti, scalda la panca, porta i soldi. E questo è satanismo, non è vero niente. Che tu sei apostolo, che sei discepolo, o che sei uno che so io, ripara i carri armati o ripara gli aerei, cosa c'entra? E cosa c'entra? Ma il Signore ci benedice in base al cuore, mica se sei meccanico, generale o capitano,
Infatti.
se sei apostolo o discepolo, ma il discepolato è come dire al militare, sei soldato. Sei un soldato No, però non sono generale, posso essere parte della sposa di Cristo, ma scusa, ma Gesù ha detto guardate cari farisei che molti ultimi saranno primi. Molti soldati, molti fratelli e sorelle che non fan tanto quanto te, Angela, non stanno predicando come te, non conoscono la Bibbia come te, ma non è che tu sei perché sei più intelligente, perché hai deciso di obbedire a delle semplici regole che abbiamo di memorizzare, evangelizzare, ma ci sono delle persone che sono più avanti di te e di me, perché è questione di cuore. Va bene, molti ultimi saranno primi. Questa storia che l'apostolo è meglio del discepolo, queste sono cretinaggini religiose di apostoli che predicano dei pulpiti col cartellino attaccato alla camicia, apostolo, profeta, pezzo grosso o pezzo di somaro, non so, dipende. E non è mica vero niente. Dove lo di pa Paolo diceva: io sono l'ultimo degli apostoli, il minimo dei santi, il capo dei peccatori. Ah, era bugiardo, non è, come era bugiardo? Non era bugiardo. Abramo in Genesi 18 ha detto davanti a Dio, ha detto io sono polvere. Va bene? Non è vero, queste sono tutte cretinaggini religiose, guai a chi ci crede. Dove è scritto nella Bibbia che l'apostolo è meglio del discepolo? E comunque sul finire del Nuovo Testamento, se guardate bene, voi notate una cosa. Vai a vedere Angelina per cortesia, se non mi sbaglio, è Primo Pietro 1:1. Me lo legge Primo Pietro
Sì,
1:1?
vado lì. Primo Pietro 1:1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Primo
Ecco.
Pietro 1:1.
Ecco, come vedi, c'erano gli apostoli, però succede, se tu leggi l'epistola di Giovanni, lui non si chiama apostolo. Perché? Perché non si chiama apostolo Giovanni? Guarda, vai, terzo Giovanni 1:1. Perché Giovanni non usa il titolo?
L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Terzo Giovanni 1:1.
Adesso è il secondo Giovanni 1:1.
L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. Secondo Giovanni 1:1.
Allora, c'erano gli apostoli, eccolo qui, Pietro, un apostolo, anche se lui si chiamava, a volte si presentava come anziano. Perché Giovanni non usa anziano? Perché se tu vai a 2 Corinzi Angelina, verso 11, 14.
Capitolo 11.
2 Corinzi 11, 14.
Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
13.
Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo.
Allora, conclusione. C'erano gli apostoli, altro che se c'erano. Però si chiamavano, preferivano chiamare, alla fine del primo secolo, preferivano chiamarsi anziani, spesso e volentieri. Perché? Perché, come dice in 2 Corinzi capitolo 11, verso 13, c'erano i falsi apostoli. C'era gente che si metteva il titolo di apostolo per infinocchiare, imbrogliare, abbagliare, sedurre, raccogliere soldi, come fanno oggi. Oggi tu vai a certe riunioni, c'è gente che c'è cartellino alla camicia e c'è scritto profeta. Profeta, poi c'è il nome, Pinco Pallino. Ma il profeta mica lo. Ha visto mai un albero di banane con il cartellino banane?
No.
E un albero di, non so, di noci di cocco col cartellino noci di cocco? No.
No.
Perché? Perché mica, devi essere un fesso per non capire che quello lì è un albero di banane. A parte che ti regalo un mandarino, ti prendo un mandarino, ma quella è una banana, ah, non c'era scritto niente. Il vero profeta non ha bisogno, perché se tu sei un vero profeta, non lo scrivi sulla camicia, perché? Perché già sei perseguitato senza cartellino. I profeti sono perseguitati, perché? Perché il vero profeta non profetizza mai quelli che vogliono avere le orecchie accarezzate. Oggi vogliono le orecchie accarezzate. Profezia su di te, vedo davanti a te. Dio mi parla, ecco, vedo davanti a te una donna bionda con occhi azzurri, come mia moglie, insomma. Vedo davanti a te una donna mora con occhi verdi. Vedo davanti a te un uomo ricco. E così dice il Signore, questi qui sono imbroglioni. Queste cose vai dai tarot e tarotti, taroccari, ti dicono le stesse cose, va bene? Solo che i taroccari fanno pagare di meno che certe chiese, è tutta lì la differenza.
Quindi, come dice la scrittura che hai citato in 1 Corinzi 12, nel corpo di Cristo ci sono tante membra, uno è il piede, uno è la mano, non è che tutte le membra sono uguali, altrimenti non esisterebbe il corpo. Anche nel corpo di Cristo, uno è apostolo, uno è discepolo,
Certo, beh,
ma
ora.
la domanda è di Silvana, anche se io non sono un apostolo, ma un discepolo sì, posso aspirare a diventare sposa di Cristo?
Silvana fa parte di una chiesa dove ci sono un sacco di apostoli o no?
Quale apostoli? No,
Ti chiedo a te, lei, questa storia degli apostoli l'ha imparata alla sua chiesa, lei?
lei è con noi da anni, da
Ok.
tanti anni.
Sì, ma questa, va bene, ma lei l'avrà imparata. Questi sono venti di dottrinali che circolano, l'avrà sentita da qualche parte, perché oggi il problema è che troppe chiese, i capi, i capoccioni, si presentano come apostoli. E perché non presentarsi come chi ti ha detto che sei apostolo? L'apostolo, e perché? Perché lui ha fondato una chiesa, ma quello non vuol dire mica che è apostolo. I farisei fondavano chiese. L'apostolo. Come gli apostoli andavano di città in città, di città in città, e non erano gelosi quando uno prendeva il loro posto, anzi li nominavano, andavano in città, evangelizzavano una famiglia, due, tre, prendevano il più spirituale, il più umile, come Timoteo, come Tito, e lo nominavano pastore. Questo è l'apostolo andava nell'altra città. Vabbè, io sono 52 anni che giro al mondo e non riesco a stare in un posto a costruire un fico secco di edifici. A
Perché
livello di,
non vuoi
sì,
costruirlo,
non riesco a
altrimenti lo
costruire un fico
potresti
secco di
fare.
edificio perché non lo voglio.
Perché non vuoi.
Ecco, le chiese che voglio costruire sono fatte come voi, sono pecore, pecorelle che si riuniscono a casa vostra. Non bisogna raccogliere milioni di dollari per fare una grande caseggiata, un edificio per frate Giuseppe. No, è un imbroglio. L'edificio è una voragine, un pozzo senza fondo che i soldi non bastano mai. E quando arriva il primo Giuda che sa parlare bene, magari fa l'avvocato, magari eccetera, e prende controllo del comitato direttivo della chiesa, controlla l'edificio, magari ha dato un po' di soldi, io ho dato più soldi di lui, capito? Controllando l'edificio, controlla la chiesa viva. Chi controlla l'edificio morto di solito controlla anche la chiesa viva. E la chiesa presto, se continua così, diventa morta anche lei. Ci siamo?
Sì. Voglio
Va bene, allora.
dire come funziona qui nella nostra missione, perché siamo in una comunità dove ognuno ha il suo ruolo. Non è che tutti possiamo essere fratello Giuseppe, non funziona così. Se saremmo un sacco di
Ma
fratelli Giuseppe qui.
fortunati voi.
Quindi
Beati voi che non lo siete.
uno è più
Vuoi essere
agile.
perseguitato come me e tutto il mondo?
Uno è più agile per andare sempre fuori, evangelizzare, ha la salute per farlo, altro è sempre qui che cucina per quelli che evangelizzano. E c'è bisogno di entrambi perché non si può che viene a casa dall'evangelizzazione, non c'è cibo, noi non hai casa dove dormire. Cioè c'è uno che cucina, che si prende cura della casa, c'è uno che evangelizza, però il premio al finale è uguale per tutti perché se tutti mettiamo il cuore a fare il nostro ruolo con tutto il cuore, Gesù vede. La nostra missione è sostenuta da fratelli come voi, che inviate le offerte per aiutare economicamente. Io credo che automaticamente Gesù vede che voi mettete il cuore, che non potete vivere come noi in una comunità in Sud America, perché avete famiglie, lavori, altre situazioni nella vita. Ma il premio è uguale, lo dice anche in Matteo 10, 42. Chi riceve, da 40 a 42, chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà il premio del profeta. Cioè anche Silvana, che la conosciamo da tanti anni, lei sta aiutando la missione e lei avrà lo stesso premio che abbiamo noi perché sta mettendo tutto il cuore per fare quello che può. A lei sembra poco, ma sta aiutando la missione così che noi possiamo avanzare. Lei evangelizza quando ha la possibilità e il Signore vede. Poi certo che dobbiamo superare i nostri ostacoli perché anche io non è che sono arrivata, evangelizzo
Guarda, io non lo
perfettamente.
so, finisci pure.
Quindi ognuno, certo che ha anche lezioni da imparare, ma il posto che abbiamo nel corpo di Cristo è unico. È certo che ognuno può essere sposa di Cristo se mette tutto il cuore in quella sua chiamata.
Io non lo so dov'è che Silvana ha sentito questa storia degli apostoli. Io so che è una bugia che viaggia molto nelle chiese. Perché
no, lei non va in altre chiese. Lei ha studiato, ha spiegato, leggendo la Bibbia, ha studiato questa differenza tra discepoli e apostoli. E poi è il diavolo che la condanna, che non evangelizza
sì,
abbastanza.
Io mi riferisco alla bugia di oggi. Non sto dicendo che lei stia dicendo bugia. Allora, sto dicendo che non so dove l'ha sentita questa storia, solamente nella Bibbia. Beh, posso approfittare a dire che circola molto in certe chiese. Ma è una bugia, perché io so che ho visto predicatori, ho visto anche dei video che si presentano, sono l'apostolo di qui e l'altro l'apostolo di là, qui tutti i capi sono apostoli, tutti, ma non è così. L'apostolo c'ha i frutti di apostolo, l'apostolo è uno che va a fondare chiese, ma in continuazione, mica 20 anni fa e adesso sono qua a raccogliere soldi. Mm-hmm. Comunque, guarda, vai prima Samuele, che stavo pensando a questa scrittura. Primo Samuele 30, qui lo vediamo come ragionava Davide, 22-25.
Allora tutti i malvagi e i perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, dato che costoro non sono venuti con noi,
non erano apostoli,
non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato.
Perché sono inferiori.
Perché erano inferiori? Cosa è successo qui?
Sto dicendo tra virgolette che...
Sì, sì, ma cosa è successo in questo contesto?
Avevano... Se leggi tutto il capitolo, io leggo tutto il capitolo del Prima Samuele 30, degli Amalechiti avevano dei nemici di Davide, avevano razziato l'accampamento di Davide, rapito le donne, eccetera, portato via tutto. E allora Davide prega, fa cosa faccia? Dio gli dice, inseguili, che io ti ridarò tutto. Davide va e tornano con, aveva 600 uomini, aveva. Ne prende 400 e vanno dalla caccia ai razziatori, ai banditi. Uh-huh. E 200 rimasero a controllare il campo, il vestiario, cioè quello che avevano.
Il vestiario, i cavalli, il cibo, le mogli.
No, le mogli erano rapite.
Ah, erano rapite, i bambini.
Solamente il campo. E allora vanno, fanno guerra, li uccidono tutti, più o meno, liberano le mogli e ritornano indietro. E allora, quando sono tornati indietro, tutti gli uomini malvagi e perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, dato che
costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli, se li portino via e se ne vadano.
È come dire, sono inferiori, non hanno combattuto,
in prima linea,
noi
come
siamo
noi.
Apostoli, loro no,
okay.
23.
Ma Davide disse, non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il Signore ci ha date. Egli che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Chi vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno tra loro patti uguali. Primo Samuele 30, verso 24.
No, ti ho detto fino a 25.
Da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino ad oggi. Primo Samuele 30, 25.
Capito? Quindi Davide non faceva differenze, fratelli migliori, fratelli peggiori, apostoli sul piedestallo, e qui c'è Sant'Agostino, qui c'è il santo di qui, qui c'è Padre Pio, qui c'è il grande apostolo protestante, gente altolocata. Quindi Davide dice tutti uguali, fratelli. Qui. In cielo, infatti, molti piccolini che sono piccolini, saranno molti ultimi saranno primi. Molto primi, magari i grandi farisei, saranno ultimi. Allora, Gesù non è venuto per condannare, ma per liberarci da questi inganni, da qualunque condanna. Va bene, poi questa sorella dice che, cos'è che dice? Parlo di Gesù appena vedo che posso?
Sì, appena vedo che posso essere ascoltata, anche se sono un po' timida nel farlo.
Ecco, lei, il suo problema è che è timida. La timidezza è troppo spesso solo paura e orgoglio, la timidezza, perché temiamo di fallire, di essere criticati per questo. Gesù e i discepoli furono spesso respinti e questo dava l'impressione di avere fallito. Va bene, anche noi a volte andiamo a evangelizzare e è capitato ultimamente andare in una scuola e ci hanno trattato male, un disastro, però è capitato anche a Gesù. Ma diciamo, discepoli di Gesù e Gesù stesso non interessava di essere ammirati, applauditi, sempre di successo. Sono solamente certe religioni che ricercano queste cose. Ma se noi vogliamo essere discepoli, apostoli o no, quello è un altro dono, guaritori o no, che parliamo in lingue o no, non dobbiamo paragonarci. L'apostolo che si mette più in alto di quell'altro che non è apostolo è un fariseo. È un fariseo. C'è niente da fare. Il vero apostolo assomiglia a Gesù, che dice: chi vuole essere più grande tra di voi sia il servo di tutti. Matteo 23. E allora, se vogliamo essere discepoli, siamo chiamati a sopportare le persecuzioni. Non è forse, ma è una cosa sicura. Va bene, saremo perseguitati. Quindi se è apostolo, allora deve essere, allora automaticamente la Bibbia promette che sarai perseguitato. Quindi dobbiamo pregare per la saggezza, per non attirarci le persecuzioni inutili, non necessarie. Per esempio, evangelizzando le persone sbagliate. Quindi questa sorella si sente timida, si sente bloccata. Forse, oltre a pregare per lo Spirito Santo, che è la prima cosa da fare, deve pregare per la saggezza anche, discernimento, di evangelizzare, andiamo a Matteo 10, evangelizzare le persone giuste, non quelle sbagliate, verso 5.
Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani, non entrate in nessuna città dei samaritani. Matteo 10, verso 5.
Va bene.
Quindi ci sono alcune cose da evitare per avere una buona evangelizzazione. Certe persone eviti.
Sì, forse sei timida perché stai andando dalla gente sbagliata che ti respinge sempre.
Oh.
Io passavo molto del mio tempo a evangelizzare nelle strade, ma la passavo guardando la gente negli occhi. Capito? E lo Spirito Santo mi diceva: questa sì, questa no, questa no. Questa. Ed era la maggioranza, era no.
Oh wow.
Capito? La maggioranza io non evangelizzavo. Come in questo caso Gesù disse: non andate da Samaritani. A quel tempo, poi andarono anche da Samaritani. Va bene? Che noi a volte siamo andati, come dicevo prima, siamo stati in certi posti, come questa settimana siamo stati in una scuola e ci hanno respinto.
Sì.
Vuoi condividere?
Volevamo fare un programma con il teatro che dà il messaggio della salvezza alla fine. Il nostro teatro che di solito presentiamo, che parla dell'assuefazione ai social, attenzione al tarot e le bugie della stregoneria,
sì, droga,
bullismo, tanti messaggi che nelle scuole ne hanno bisogno, e la direttrice ci ha detto: nella nostra scuola c'è bisogno del messaggio contro il bullismo. E lo abbiamo presentato, abbiamo iniziato a presentarlo, però prima del programma abbiamo fatto un accordo con la direttrice che non faranno foto e video, ma si concentreranno sul messaggio. Loro, i professori e anche i bambini. I bambini non ci sono stati nessun problema con i bambini, con i studenti.
Erano molto dolci i bambini.
Sì, però dopo che abbiamo iniziato il programma, i professori hanno iniziato a fare delle foto. E avevamo un accordo che non fanno le foto e non li pubblicano sul loro Facebook, eccetera.
Sì, gli abbiamo detto: guardate che c'è un cartello un metro per mezzo metro di cartello che dice: per favore niente foto, niente video. Non vogliamo andare in internet, che c'è pedofilia, c'è pornografia, non vogliamo, abbiamo tre figli lì, c'ero anch'io. Ho parlato io alla direttrice: guarda, qui c'ho tre figli, capito? E lei, questa direttrice con un'altra insegnante, voleva come dire, imbrogliare. Dire,
sì, perché è stata d'accordo dall'inizio.
Questi sono i nostri bambini, facciamo quello che vogliamo. Sì, ma questi sono i miei figli.
Sì.
Con i miei figli non fate quello che volete.
Certo.
Con i vostri bambini, ok, ma i miei no.
No, ma il problema è che dall'inizio, prima del programma, è stata d'accordo non fare le foto. Poi, una volta che abbiamo iniziato, anche lei ha iniziato a fare le foto. Quindi non ha mantenuto la parola.
Non ha mantenuto la parola e a me non mi è piaciuto. Perché anch'io stavo facendo un numero comico, che prima di fare il teatro con messaggio di Gesù, abbiamo fatto avevamo due numeri comici, così per non sembrare troppo religiosi, no? Cioè c'era un numero di magia che faceva apparire e sparire le banconote,
Sì.
e al finale era che la persona che metteva i soldi incassava di più, e poi gli avremmo fatto vedere il trucco,
Sì.
trucco molto semplice, però molto interessante, che fa una piccola sacca che fa sparire soldi e fa apparire una banconota più grande. Un trucco semplice, glielo facciamo sempre vedere alla gente. Ed ero nel mezzo di quello quando si sono messi a fare le foto. Ok.
Comunque, noi questo l'abbiamo fatto da anni. Da anni facciamo questi teatri nelle scuole, nelle chiese, in tanti posti pubblici e fino ad oggi sono sempre stati d'accordo ovunque,
Sempre.
senza foto, senza video, no
Però
problem.
stavolta il diavolo ha
È la
deciso
prima
di...
volta che è successo a me, da quando sono con voi, che
Sì.
abbiamo fermato il programma, abbiamo chiuso lì e ci siamo andati via.
No, aspetta, aspetta. Loro non hanno... Io ero disposto a continuare, gli ho detto.
Lo so.
Però niente foto, niente video.
Sì.
E infatti gli ho detto, possiamo vedere cosa avete fatto. Ho fatto delle foto qua, ho detto, per cortesia, cancellarle, perché queste foto non le vogliamo in internet. Loro le vogliono mettere in internet per fare pubblicità alla scuola. Ho detto, potete farlo? Potete farne una, vi aiutiamo, vi mostriamo noi come farla e tutto. Una, due,
Sì,
poi...
sì, sì.
Possiamo farvi vedere come farle, e anche col teatro, però non alla maniera che volete voi. Gli ho detto, perché tu in internet cosa fai? Adesso c'è l'AI, c'è l'intelligenza artificiale, prendono il viso della mia bambina, con quella faccia la mettono in una prostituta che magari sta facendo un'orgia con 3-4 uomini, e io non voglio questo. Non mi fido di internet, posso fidarmi di voi, ma voi lo metterete in internet? Fa sì, per fare pubblicità alla scuola. E allora no.
Sì.
Perché, tra l'altro, ci sono, sai, oggi c'è anche il copyright, no? Se tu dici questa opera è privata, il copyright, non possono fare video,
No,
perché
non
c'è il
possono.
copyright, cioè c'è anche un diritto.
Sì.
Però questa qua dice, beh, allora se non possiamo fare le foto e video, fermiamo il programma, lei ha detto. Quindi era persecuzione al 100%, d'accordo. Naturalmente c'è sempre il dilemma, perché c'erano anche dei fratelli che sono venuti dall'Italia a trovarci. Va bene?
Sì.
Stefania, Andrea e figlio Daniele, sono una coppia molto, molto dolce, che erano venuti e hanno detto, guarda, non era previsto, però c'è un programma in una scuola, va benissimo. E allora praticamente c'è sempre il dilemma quando succedono queste cose. Che sai, il diavolo viene e dice: ma come, tu non vuoi evangelizzare questi bambini per una foto, un video? E però c'è il trucco dietro. Noi avevamo già in comunità pregato e deciso che quando loro cambiano gli accordi, di dire no, se cambiate gli accordi, noi fermiamo il programma. E non era mai successo prima, no? È successo una volta, molti anni fa, 20 anni fa, in Polonia. Cos'era, nel 98 è
No, non lo so,
successo.
io non c'ero.
Sì. E quindi circa 27 anni fa è successo questo, la stessa storia. E poi noi non ci è piaciuto che cambiavano gli accordi. E allora ha detto, ok, chiudiamo un occhio. La prossima scuola, la stessa storia, subito dopo, immediatamente dopo. E allora abbiamo capito che era il diavolo, che voleva bloccare il ministero, quello che facevamo. E allora abbiamo pregato e il Signore ci ha mostrato, quando loro vi imbrogliano così, potete fermare il programma. E le pecorelle andrete in un'altra scuola, confidare in Dio per le pecorelle.
Sì.
Va bene, e così, e c'erano anche i fratelli lì
Sì.
che aspettavano il teatro, lo spettacolo. Però il Signore ha fatto un miracolo, perché poi siamo andati a fare mangiare qualcosa in un posto dove c'era una pecorella che ci conosceva, la padrona di questo posto, e gli abbiamo detto, senti, dobbiamo praticare un teatrino, va bene se lo facciamo al tuo ristorante? Sì, assolutamente sì, c'era anche la madre con te. Contentissima.
Sì, Camilla è dolcissima questa ragazza giovane di non so, avrà 25-30
È una
anni,
ragazza madre,
ragazza
certo.
madre che ha sofferto tanto nella sua vita e l'abbiamo evangelizzato diverse volte nel passato e ci
Sono
ama tanto.
tanti anni che
Lei ci
l'abbiamo
ama tanto,
evangelizzata.
una
Prima non
ragazza.
credeva, eh.
No, 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 no. E lei sempre cercava un uomo da sposare. Da quando la conosco, su questo mi parlava, chiedeva consiglio e cercava aiuto. Un uomo da sposare. E quando l'abbiamo incontrata l'altro giorno ha detto basta. Ho smesso di cercare un uomo, mi sto concentrando sul mio lavoro qui nell'osteria e anche mi concentro ad essere una buona mamma. E da quando faccio questo, tutto va bene nella mia famiglia e nel lavoro. Poi confido in Dio per il resto perché ho notato, dice lei, ogni volta che uscivo di sera qualcosa di male succedeva. Ho smesso di uscire di sera con gli amici. E quindi adesso è molto più profonda, vedo che non è così superficiale e piangeva. Anche lei
Adesso è salvata, prima non lo era. E
è venuta a guardare anche lei il teatrino, ha invitato anche alcuni dei suoi lavoratori e
piangeva.
lei piangeva ed era molto profonda, molto più di prima.
Quando c'era la crocifissione di Gesù, piangeva, piangeva. La mamma dolcissima anche lei.
Sì, poi ci ha offerto qualcosa da mangiare. Una famiglia bella questi. Sì,
Gloria a Dio. C'hai un audio lì, no?
abbiamo un audio però da un altro giorno con i fratelli, con Stefania, Andrea e Daniele. Ma possiamo andare all'audio dopo che terminiamo con Silvana, che non
Sì,
abbiamo finito?
c'è ancora di Silvana lì?
Sì.
Va bene, vai avanti che ti segua.
Allora la domanda di Silvana è quella. Guarda che ha scritto anche una mail pochi minuti fa, dice, quello che chiedo in sostanza è che se non evangelizzo sono completamente disobbediente? Grazie.
Ma io direi più sì che no.
Se non evangelizzi affatto, sì, ma se fai quello che
Ma
puoi?
lei com'è che ha scritto esattamente?
E in questa mail dice, se non evangelizzo sono completamente disobbediente?
Io direi di sì.
E se invece fa quello che può, anche se non sembra portare grandi risultati?
Allora tutto bene,
Ah, tutto
se fa quello che
bene.
può, però se dice se non evangelizzo del tutto,
Ah, ok.
capito? La nostra scusa per vivere è di evangelizzare, amare Dio e amare il prossimo. Okay, Dio lo puoi amare anche in tua camera, in ginocchio, con la porta chiusa, però amare il prossimo no, devi uscire dalla camera. E andare da tua moglie, che magari è in cucina, che sta cucinando, e dice: amore mio, posso aiutarti a lavare i piatti? Capito?
Nella
E,
prima mail.
oppure, se non c'è una moglie, vai in strada quando puoi, dai qualche volantina sul Vangelo. Insomma, no, non puoi rimanere un fico secco, un albero di fico secco. Devi produrre fichi, devi produrre l'uva se sei una vite, no?
Nella sua prima mail, Silvana dice: parlo di Gesù appena vedo che posso essere ascoltata. Quindi lei testimonia quando riesce, quando può, però dice che sono anche timida e non vedo grandi risultati. Posso lo stesso essere sposa di Cristo?
Cioè, lo può essere se mette tutto il cuore nel servire e amare Gesù, che comprende anche l'evangelizzazione. Cioè, c'è quello che non ha problemi a parlare, io sono uno di questi.
Lo so.
C'è un altro come mia moglie che è tutto al contrario, un po' come Silvana. Però mia moglie, come dire, non parla tanto come me, tu direi meno male.
Meno male, alleluia, grazie Gesù. Cosa faremmo noi
Perché
senza
un
Debbie?
fratello Giuseppe nel mondo è sufficiente, no? Basta, per modo di dire.
No, grazie Gesù
Però,
anche per te.
anche se lei non è una grande, diciamo, non è molto estroversa, però lei quello che fa lo fa col cuore. Lei va a evangelizzare, timida, però si mette lì e predica.
Fa quello che può, sì.
Poi lei va con John, lui parla peggio di, parla più di me. Quindi fanno una buona coppia. Alleluia.
Amen. Mi ricorda di quella donna ai piedi di Gesù. Gesù ha detto agli altri: lasciatela in pace,
Ha
non attaccatela.
fatto quello che ha
Lei ha
potuto.
fatto quello che ha potuto. Se solo facciamo quello che possiamo, l'amore di Gesù è per noi.
Lei poteva solo piangere ai suoi piedi, solamente sacrificare l'olio da 300 denari che aveva accumulato tutta la vita per il suo matrimonio, glielo versa ai piedi di Gesù. Non ha potuto, non si sentiva degna di versarlo sul capo, non era una profetessa che ungeva,
Ah, sì.
capito, il profeta, non era non si sentiva degna, allora l'ha versato sui piedi. Per me questa qui è forse una delle più belle, uno dei più bei punti di tutta la Bibbia. Capito? E alcuni pensano che questa è Maria Maddalena, la Bibbia non lo specifica, però Maria Maddalena, dalla quale uscirono sette spiriti, però alla risurrezione la Madonna va a visitare Gesù, va a vedere il suo corpo, non c'è. Gesù è lì nascosto, dietro il cespuglio, non appare alla madre o ai discepoli, aspetta Gesù, aspetta finché arriva questa donna, Maria Maddalena. E credo che si chiamasse Maria Maddalena, e appare a lei. E dice: ah, come mai non è apparsa alla Madonna? Perché Gesù dice, Matteo 12, 46, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Quindi il messaggio è: non è apparsa alla Madonna perché siamo tutti la madre e i fratelli di Gesù, se facciamo la sua volontà.
Amen. Con questo voglio dire anche il fatto che anche se facciamo quello che possiamo, dobbiamo continuare a imparare a superare ostacoli, timidezza, eccetera, perché anche io quando vado a evangelizzare per le strade, il momento più difficile per me, la cosa più difficile da superare è il primo approccio, come approcciare la persona, come iniziare la conversazione. Una volta che quello momento è passato e sono in conversazione con la persona, riesco ad andare avanti, chiedere domande sulla sua vita, portare Gesù. Però il momento più difficile per me è l'inizio, cioè anche per me quella timidezza, come inizio un sconosciuto, come inizio a parlare con lui. Voglio dire che dobbiamo continuare a crescere, a imparare da quelle cose che sono punti deboli nella nostra evangelizzazione, non accontentarti, va bene, io faccio quello che posso, basta, il Signore mi ama così. No, continua a superare gli ostacoli, la timidezza, i problemi, impara, cresci. Perché anche questa cosa che è successa nella scuola, per me mi ha insegnato tanto a non fare compromessi. Se ci siamo messi d'accordo, no foto, no video, non fare compromesso, dire ma va bene, stavolta facciamo il teatro lo stesso, non importa. Perché la prossima volta succederà di nuovo, il diavolo prende controllo e di nuovo finché le foto saranno sparse su internet. E chissà, il diavolo farà qualcosa anche per chiudere, per fermare la missione, perché è quello che lui vuole, non solo pubblicare una foto. Quindi per me questo mi ha insegnato a dire no, no compromessi, rimaniamo forti. È dura, perché davanti alle pecorelle ti senti debole e vuoi accontentarli e non puoi importarti fino all'infinito. Cioè
No,
devi.
vogliamo, a volte facciamo un sacco di eccezioni per salvaguardare le pecorelle, però non puoi lasciare che il diavolo prenda controllo, che tu ti metti d'accordo con la tua chiesa in una certa strategia e il diavolo prende controllo e con la scusa che devi raggiungere le pecorelle, ecco che lui cambia le cose con la scusa che il diavolo ti condanna e dice: ah, tu per litigare con la direttrice, ecco, tu trascuri le pecorelle. Ma Gesù di pecorelle ne ha trascurate tantissime per prendersi cura, per lottare contro i farisei. È che la verità, la giustizia, la guida di Dio, quello che Dio vuole che tu faccia, è più importante delle pecorelle. Perché
Amen.
Dio si dice ama il tuo prossimo, però dice una cosa prima. Ama
Ama
Dio.
Dio prima.
Quindi il messaggio di Gesù quando mandava i discepoli, a volte diceva: non salutate nessuno per le strade. E se c'è una pecora, non salutare nessuno.
Sembra duro, eh?
Quindi a volte c'è una cosa che il missionario impara. A volte devi sacrificare sull'altare di evangelizzare delle pecorelle. Questa è una cosa che impari col tempo, con gli anni. Però
Amen.
non puoi permettere che il diavolo prenda controllo del modo che tu operi, perché sembra quasi lo stesso, però un po' diverso qui, un po' diverso là, alla fine sei fuori binario. L'altro
Amen.
giorno parlavamo.
Stavi dicendo ai tuoi figli altre idee, come fermare le persone per le strade, perché anche noi preghiamo tanto su questo, come approcciarle, un sconosciuto nel parco quando evangelizziamo. Hai presentato un'idea molto bella.
Sì, io l'altro giorno stavo parlando con te e con tutti quanti mentre mangiavamo e si parlava appunto di come fermare le persone nelle strade, di come approcciarle. E così, mentre pregavo, mi è venuto un approccio per fermare le pecorelle. Qui ci sono molti studenti. E allora stavo dicendo a tutti voi, stavo dicendo qua, una domanda da fare alle persone per fermarle, una domanda è questa. Fermi la persona e gli fai una domanda, studente, quello che è. Qual è la cosa singola, singola cosa che può risolvere tutti i problemi del mondo? Te l'hanno insegnato alla tua università? Capito? Perché per me non funziona bene fermare le persone. Buongiorno, noi siamo religiosi, come va? Loro scappano, scappano.
Sì.
Invece devi presentare con una domanda intellettuale una cosa che allo studente lo fa pensare. E la domanda è questa: qual è la cosa che posso risolvere tutti i problemi del mondo? Te l'hanno insegnata all'università?
Secondo te, cosa pensi? Qual è la tua opinione?
Qual è Angela?
E per me è Gesù e il suo amore, la salvezza, però
S
loro.
sì, da dire a loro.
Sì.
Dimmi.
It's love the Lord your God with all your heart and then love your neighbor as yourself.
Ecco,
Jasmine
giusto,
dice: ama il Signore Dio
giusto,
tuo con tutto il cuore e ama il tuo prossimo.
giusto, ecco. E quindi ferma la persona e gli dice: qual è la cosa che può risolvere tutti i problemi del mondo? E dico tutti, la guerra in Ucraina, in Gaza, dappertutto, avrebbe evitato la prima, seconda guerra mondiale, la terza che adesso arriva. E loro, ecco, falli pensare e che rispondano. Cos'è che ti hanno insegnato all'università? Praticamente ognuno ti dirà una cosa diversa. Ci vuole il comunismo, ci vuole il fascismo, ci vuole le destre, ci vuole le sinistre, ci vogliono più soldi, meno soldi, eccetera, eccetera. Cioè è confusione, no? Ma tu gli dici, guarda, leggilo qui, Matteo 22, 37 e 39. Cosa dice? Ama Dio e ama il tuo prossimo. E lì puoi predicare quanto vuoi, poi rimangono a bocca aperta e guarda, se noi amiamo il prossimo, non faremo le guerre, non presteremo soldi ad usura, non inganneremo la moglie, il marito, non diremo bugie, non ci sarebbero le multinazionali perché uno che ha 10.000 miliardi, un altro che non ha pane da mangiare, non è giusto, non è amore. Questo sto dicendo in relazione a Silvana che dice sono timida, non so come fare, fermare la gente, questo, quell'altro. Parlo di Gesù appena vedo che posso essere ascoltata, anche se sono timida nel farlo. Quindi questo è per aiutare te Silvana, ma anche tutti gli altri fratelli che hanno questo problema. Il problema di fermare le persone nelle strade sembra che è un problema molto diffuso
Sì, lo è.
nella nostra chiesa, ma anche fuori dalla chiesa,
Sì,
e stiamo parlando di quello.
è vero. Amen.
Jasmine?
Yes, I was trying to say, you know, there's a scripture that says, For man looketh at the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
C'è una scrittura per Silvana. Dice, 1 Samuele 16:7, Il Signore guarda non come l'uomo, l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore.
So of course do your best,
Quindi fai quello che puoi per Gesù.
but if you aren't doing so many works, it's God that looks at the heart. Man
Ma
just looks at the
il
outward
Signore
appearance.
guarda all'amore che hai nel cuore, è tutto per Gesù oppure no? Cioè è quello che conta.
Like it says
Quindi
not.
tu stai dicendo a Silvana, anche se non fai tanto quanto qualcun altro, Dio guarda il cuore e anche se ti senti ultima, sembri ultima, sei ultima, ma Gesù guardando al cuore
Può
diventi prima. Sì,
ancora sceglierti come sposa.
puoi rileggere quella scrittura, 1 Samuele
Non
16,
l'abbiamo letta, solo citata così.
1 Samuele è il verso 7,
Sì,
guarda.
16:7. Il Signore disse a Samuele: Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. 1 Samuele 16:7.
Bellissimo Jasmine, c'è altro?
Well, In Matthew 7 it says not everyone that says Lord Lord will enter into the kingdom of heaven.
Conoscete la scrittura di Matteo 7 da 21 a 23. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli.
We've done many wonderful works in your
Abbiamo
name.
Fatto tante opere nel tuo cuore, miracoli, cacciato demoni, sì.
And Jesus says I never knew you.
Però Gesù non li conosce.
So it matters your heart. Like
quello che conta è l'ubbidienza, il cuore, non quello che si vede.
Like in Luke 10:27.
E poi in Luca 10:27.
You can read it.
Dice ama il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua forza e con tutta la mente.
Because we have to do our best and then God will do the rest.
Se noi facciamo il nostro meglio, il Signore farà il resto. È certo che potrai essere scelta come sposa.
Amen. Gloria a Dio. Lei dice, è evidente che non sono un'apostola. E questo mi ha fatto un po' arrabbiare. Perché questa bugia viene dalle chiese. Viene da certe chiese dove ci sono dei pelandroni che si mettono sul piedestallo. E io sono l'apostolo Pinco Pallino. E perché? Perché io ho studiato nella scuola degli addormentati e ho il diploma. Ma tu non diventi apostolo perché io ho fondato questa chiesa, neanche diventi apostolo. Sei il fondatore di una chiesa, ciao, due chiese. Poi uno che è sedicente apostolo è di solito falso perché il vero apostolo viene nominato dalla chiesa, dagli altri. Tu mi dici che sei profeta, ma cosa vuol dire? Che lo dici tu, va bene? Quindi lei dice, è evidente che io non sono apostola, non ho la vocazione, lei dice, per predicare e evangelizzare, ma se sono solo discepola, posso aspirare lo stesso a diventare sposa di Cristo. Certo! Certo che puoi aspirare, ma certo! Io ti vedo già in prima fila, non perché predichi più di qualche bocca grande, compreso io, ma perché il tuo cuore lo vedo diritto davanti a Gesù. Va bene? Allora, poi lei aggiunge, può essere che Gesù mi abbia guidato a questo chiarimento per lenire il mio senso di colpa. Vedi, queste religioni, anche se lei non va nella religione, la mette sotto condanna. Non sei un'apostola. E poi ci sono i pelandroni che dicono se non preghi in lingua non è lo Spirito Santo. Imbroglioni, bugiardi e falsarie. Lei può avere il dono superiore al profetizzare. Di amare Gesù e amare le pecore. E poi dice anche se non sono apostola, ma secondo me forse sei più di un'apostola. Vorrei fare il corso di leadership. Angela me lo puoi inviare? Angela ti risponde.
Sì, subito. Abbiamo già iniziato.
Lei ha fatto il corso biblico?
Sì, certo.
Perfetto.
Sì.
E cercate di studiare bene il corso biblico, che è quello principale. Voglio fare un annuncio. E qualcuno che non lo sa ancora, abbiamo uno di 5 mesi e abbiamo un corso biblico di 20 giorni. 20 giorni sarebbe la parte principale del corso biblico, qualcuno lo vuole rifare.
Che è solo un riassunto, diciamo.
È un riassunto della cosa principale, 20 giorni dura.
Quello di 5 mesi è molto meglio.
Sì, d'accordo. E anche tutta la Bibbia intera è ancora meglio.
Vero.
Allora, Angelina, c'è altro qui?
No, su questo no. Volevamo mettere quell'audio di Stefania.
Sì.
Allora, visto che...
È 2-3 minuti, no?
Sì. E un altro giorno, non il giorno del teatro, Dora e Adriana hanno incontrato i fratelli che sono arrivati dall'Italia, Stefania, Andrea e Daniele. Sono molto dolci e simpatici. Sono cuori puliti, cuori puri, gentili, amorevoli,
sì,
non sono mondani.
Il figlio è molto, molto, molto dolce.
Sì, di 15 anni.
Non è il tipico quindicenne con attaccapanni attaccate alle orecchie,
sì, così.
L'osso di bue nel naso.
No,
è bello,
questo
pulito,
è
dolce,
sì.
Come ascolta la parola. Sono così felice per voi, fratelli, avete un figlio così.
E dopo quel giorno di evangelizzazione, Stefania ha fatto questo messaggio in audio che adesso ascoltiamo tutti insieme.
Ciao fratelli, Dio vi benedica, sono qui con Stefania e la sua bellissima famiglia, Andrea, Daniele. Abbiamo appena finito di evangelizzare e Stefania sta volendo.
Ciao fratelli, non ho parole, sono felicissima, è stato bello, mi sono stupita perché non so come ho fatto, ma ho evangelizzato per come ho potuto.
Sì, Stefania ha evangelizzato tre ragazze.
Non ho parole, sono felice, grazie a Gesù, perché dire grazie a Gesù cosa devo dire? Quello è tutto su merito. E poi vi mando un bacio enorme, un abbraccio.
Ma com'è stata l'esperienza di
bellissima, evangelizzare? Bellissima, bellissima, non sarei mai riuscita in Italia. Le persone qua proprio sono molto dolci, recettive, da noi sono un po' diverso, insomma. Poi forse, vabbè, avere voi vicino mi ha dato più sicurezza e poi mi sento infuocata.
Grazie, Gesù.
Grazie allo Spirito Santo. Guarda, quando gli permettiamo di operare, cioè siamo canali, fa tutto lui. In realtà quello che ho detto mi è venuto dal cuore, è stato proprio lo spirito che...
È la prima volta che evangelizzi così a sconosciuti?
Sconosciuti sì, di solito sempre, che ne so, colleghi, qualcuno insomma familiari, ma proprio sconosciuti mai successo.
Ed è stato...
Bello. Forse perché avevo paura, non avevo il coraggio, non so dire, però è bellissimo. Mi sento strana, ma felice, felicissima. Per quelle ragazze veramente ho visto nei loro occhi proprio degli occhi molto dolci, teneri, e ho sentito proprio che il Signore voleva dirgli che le ama così come sono, che forse nel mondo, ma forse anch'io l'ho sempre fatto, si guarda l'apparenza, si giudica.
Sì, perché erano come erano.
Invece erano quei piercing, con capelli colorati.
Sì.
Ecco, invece il Signore
tanti piercing.
Mi ha fatto capire proprio quanto il suo amore va oltre. Non gliene importa il Signore nel nostro lato esteriore, ma guarda i nostri cuori. E quelle ragazze avevano qualcosa dentro. E avevano bisogno del messaggio di Gesù. È stato bello.
Hanno pregato tutte e tre?
Sì, bellissimo, hanno ricevuto il Signore, è stato bello. Sono felice.
Grazie Gesù.
Ciao fratelli, vi amo tanto. E grazie del dono di insomma, per voi è stato anche un disagio venire qui e tutto. Io vi ringrazio tantissimo.
Grazie Gesù.
Sono contenta, conosciuta Dora. Vi porterò nel mio cuore e continuerò a pregare tutti i giorni per voi, come sempre faccio, e vi porto un saluto grande, un abbraccio grande anche a mia mamma Francesca.
Amen.
Amen, grazie. Bacioni.
Grazie Gesù.
Oh, sono così dolci questi fratelli, è stato così bello stare con lui. Mancava solo la dolce Francesca, la mamma che è rimasta in Italia, però gli inviamo tanto amore, Francesca. Sai, parlano così bello di te, Stefania e Andrea, ti amano tanto e sei preziosa per loro e anche per noi. Ti abbracciamo forte. Peccato che non sei venuta, ma è stato un tempo bello insieme a loro. E adesso, proprio adesso, sono sull'aereo di ritorno. Hanno preso l'aereo 2 ore fa.
Che il Signore li protegga.
Amen, nel nome di Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Portate tanto amore alla mamma Francesca a casa.
Grazie,
alleluia.
Gesù.
È stato molto bello poterle abbracciare. Amen. Gloria a Dio.
Alleluia. Fratello Giuseppe, abbiamo ancora altri soggetti, ma credo dovremo presentarli domani.
C'è questo sull'Albania.
Su quello che sta succedendo in Albania, sì.
Sì.
Notizia importante.
Questo che succede in Albania sarà ricordato, ma ne parleremo domani, no?
Sì, sì.
Sarà ricordato come l'inizio dell'immagine della bestia di Apocalisse 13.
Sì, e poi abbiamo anche altre domande dai fratelli. C'è una sorella che chiede, ma perché ogni volta che compro qualcosa per me stessa mi sento in colpa verso Dio? O se vado a un compleanno mi sento in colpa verso Dio? C'è un altro fratello che chiede, io amo evangelizzare per le strade. Ho incontrato un fratello che anche lui ama evangelizzare per le strade.
Però?
Ma lui crede al rapimento prima della tribolazione. Posso andare insieme a lui per le strade o no, visto che abbiamo dottrine diverse?
Domani risponderemo anche a questo.
C'è un altro fratello che dice, aiutatemi perché sono caduto nella pornografia così brutto, così grave, che adesso sento che ho problemi mentali. Quindi chiede liberazione.
Parlavamo oggi di quella, no?
Sì.
Che diventa un'ossessione e ti distrugge. Domani parleremo come uscire da questo.
Nel nome di Gesù. Ci fermiamo per oggi?
Amen.
Sì. Salutiamo fratelli, cari dolci fratelli, grazie per il vostro tempo oggi, grazie per la vostra presenza, per le vostre preghiere, per i messaggi interessanti che inviate e tanto amore che riceviamo da voi e lo apprezziamo tanto.
E Dio ci aiuti a dare a voi tanto amore di Gesù.
Amen.
Così che amore con amore cresciamo in amore.
Cresciamo in Gesù.
Signore, benedici questi fratelli che ci hanno seguito, Signore.
Amen.
Confidiamo e preghiamo e speriamo che stanno seguendo te, Signore. E noi siamo niente, siamo polvere, siamo assolutamente niente, Signore. Se possiamo almeno essere un dito che indica a te, che punta a te, che innalza a te, Signore.
Alleluia.
Questo ci fa contenti, Signore. Benedici i fratelli, Signore. Se c'è qualche fratello che ha dolore fisico, metti la mano sul dolore, fratello, adesso. Non per forza né per potenza, ma per il mio spirito. Dice, Signore, sii guarito.
Grazie,
guarisci,
Signora.
Adesso e leghiamo il diavolo adesso e ti senti meglio adesso. In questo momento il dolore se ne va. Il dolore se ne va.
Amen.
E appena se ne va tu mi scrivi per cortesia, perché dobbiamo dare gloria a Dio. Nel nome di Gesù Cristo vi dichiariamo guariti. Amen.
Amen.
Alleluia.
Ciao,
Angela,
fratelli, un
te.
Abbraccio.
Pastore.